tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Si conclude così, alla grande, la nuova dei Fontaines DC. Buongiorno Ale, buongiorno Mauri, come va? Come va? Questa che c'hai? Che c'hai?
C'hai? Non c'è bisogno dei lanciafrecce.
Buongiorno Ale, buongiorno Mauro.
Nessuno è indispensabile. Se ti voglio mandare via, ti mando via.
Ma allora, non parlavo di te.
Parla direttamente. Cioè,
non parlavo di te.
Negli occhi me le dice, no, che mandi.
Non parlavo di te. Se voglio mandarti via,
senti Emilio, sì, basta te lo dico infingimenti.
No, ma
si parlava di te.
Si parlava così in generale. No, ma me compreso. Nessuno è indispensabile. Me compreso. Voglio dire.
Ho capito.
Ma nella vita, in assoluto, in tutti voi, cioè, ragazzi, noi dobbiamo agire. Secondo me. Sempre nella vita, come se nessuno fosse mai indispensabile, cioè
è
nessuno
tutto
anche,
molto meno
nessuno, ecco, sì, anche dei nostri affetti, dei nostri delle nostre relazioni, nessuno deve essere indispensabile, cioè tutti devono essere quelli che abbiamo, quelli,
sì,
che scegliamo devono essere importanti, ma nessuno deve essere indispensabile, perché sennò
questa
alla fine
finestra aperta così, non lo è indispensabile.
Vabbè, però Maurizio è pure un po' meno, ma che c'hai stamattina?
Non niente, sto carino stamattina.
Pensa se non eri carino, cioè
no,
ho detto
ti
ho detto pure
che
ti sei tagliato i capelli.
Sì, sono bellino, eh?
Ho capito, ma sono venuto da te. Ti ho offerto. Ma guarda che sei una testa di cazzo, mo mi devi fare. Cioè, sono venuto da te. Ti ho offerto il tè. E te l'ho portato.
Lo hai fatto scegliere.
Te l'ho portato io. Te l'ho offerto.
E
ti ho detto che stai bene.
Dicevi,
con i capelli.
Nessuno è indispensabile.
Ma
se
parlando di David
via,
Guido Guerriero, non di te. Testa di cazzo.
Scusa, non ho capito.
Portacci tu. Se non mi risponde al telefono, entro un quarto d'ora o caccio via.
No, no.
Cazzi tua, David.
Aspetta, chiamo. David, ti prego, rispondi.
No, perché voglio dire.
David.
Un quarto d'ora, ragazzi. Gli do un quarto d'ora, poi dopo io caccio via.
Un quarto d'ora di vita.
E mi ha rotto il cazzo. Allora, ascoltiamo.
Alla fine glielo ho fatto dire.
Sono le 7:10, signore.
Prime pagine dei giornali, fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Half the man I used to be.
Gli Stone Temple Pilots con Creep, un po' che non li ascoltavamo. Si parla sulle prime pagine dei giornali ancora dell'inchiesta di Genova con la cassaforte di Toti, così titola Repubblica. La procura indaga su oltre 2 milioni di euro.
Mamma Infatti, mia.
All'inizio avevo letto, diceva, sai, si parla di 50.000 euro, dice, ma uno si combina tutto sto casino per 50.000 euro. Oddio, ne abbiamo viste di cose strane, Però 50.000 euro mi sembra
poco,
mi sembra un po' eccessivo.
Neanche te la rischi livelli.
Ci sono delle situazioni strane,
oddio,
di gente che fa delle cose che veramente secondo me sono quasi patologiche, al punto da non essere, da non risultare logiche, appunto perché sono patologiche, ma qui si parla di oltre 2 milioni di euro versati nell'arco di 7 anni da imprenditori al governatore della Liguria. Poi si è molto discusso sulle motivazioni che hanno portato alla decisione di mettere Toti agli arresti domiciliari, perché si è parlato del fatto che ci fosse il rischio reale, che è previsto dal nostro ordinamento, di reiterazione del reato, perché adesso ci sono le elezioni europee e molti hanno detto vabbè, però in questa maniera tu praticamente stai facendo un po' il processo alle intenzioni, non si
un altro dato che un po' stona è che la richiesta di questa custodia cautelare è di dicembre.
Sì.
E quindi si sono chiesti perché scatta solo 4 mesi dopo a ridosso delle
elezioni. Però è vero anche quello che diceva, adesso non ricordo chi lo ha detto, mi pare di aver letto ieri o l'altro ieri sul Corriere della Sera, in un editoriale, non ricordo più a firma di chi in questo momento, però che diceva giustamente, ragazzi, si è parlato di giustizia a orologeria perché adesso ci sono le elezioni, ma non sarebbe stato giustizia a orologeria lo stesso se non lo avessero fatto perché ci sono le elezioni? Capito, le cose vanno fatte, punto. Poi cioè, a me pure questo discorso della giustizia orologeria, cioè è stato fatto o non è stato fatto? Perché se è stato fatto, o comunque se ci sono degli elementi gravi a carico di questa persona, punto e basta. Cioè, lo facevano 4 mesi prima, che cambiava, cioè nel senso è chiaro che andava fatto, punto. Poi,
no, che se era valida 4 mesi fa, lui ci ha avuto altri 4 mesi teoricamente per reiterare il reato. teoricamente.
Sì, non lo so, mi sembra un ribaltamento un po' no, della cosa, no? Nel senso, stiamo parlando di una situazione molto grave. Poi
mi sembra un modo per non commentare da parte della maggioranza questo evento.
Fratelli d'Italia e Forza Italia mettono nel mirino la gestione degli appalti del ministro Salvini e il record di finanziamenti privati alla Lega. Mattarella difende la Costituzione, è scritta con saggezza ed è attuale. Oh, poi c'è la situazione della ministra Roccella, contestata dagli studenti, che abbandona il forum e dice censurata. Voi che ne pensate della situazione? Cioè, lei dice sono stata censurata, no? Non mi hanno fatto parlare.
Lei non può usare lo stesso termine che si usa in maniera inversa. Cioè, la censura avviene da parte di chi ha il potere. Quando il non farti parlare viene dalla piazza, si chiama contestazione, che è una cosa ben diversa.
Però ti faccio una domanda, Maurizio, un po' provocatoria, no? C'è differenza fra, secondo me, tra contestazione e cioè tra contestare un potente, un giornalista importante, un ministro, e impedire di parlare. Cioè, c'è una differenza o no?
C'è una differenza, però è pur vero che poi...
Anche se lì ha rinunciato lei a parlare, bisognerebbe capire un attimo se... Cioè, secondo te è legittimo impedire di parlare a qualcuno che
per
è potente?
Per me è legittimo se viene da una contestazione, quindi se viene da un discorso di contestare delle cose che vengono
però in questa maniera io se sono dell'idea che tu dica delle cazzate, ma posso Rocelle, non farti parlare.
Le sue cazzate già l'ha dette, no? Nel momento in cui ha messo mano
però
a quella che è la legge,
sono cazzate per te, sono cazzate anche per me, anche per Alessandro, no? Certo. Però per uno che non sono cazzate vorrei andare lì a sentirla, tu glielo stai impedendo.
È esattamente quello, altrimenti in un contesto devo creare in qualche modo un dissenso.
Secondo me c'è differenza fra la contestazione e l'impedire di parlare a qualcuno, perché l'impedire di parlare a qualcuno per me è una cosa fascista.
Ma guarda, è una cosa, è un loro gioco. Questa roba qua fa proprio il loro gioco.
Però al di là di questo, Ale, al di là del gioco,
quale censura?
Parliamo del punto, al di là del gioco, parliamo proprio del punto in sé. Cioè, secondo me è sbagliato dal punto di vista proprio, come dire, ideologico. Cioè, nel senso, impedire di parlare a qualcuno, anche di esprimersi a qualcuno, anche le cose più aberranti vanno combattute. Diverso sarebbe dire andare lì e dire vogliamo fare delle domande e interagire e scontrarci dialetticamente con la ministra. E un conto è dire non deve parlare, che non deve parlare poi diventa una cosa
non lo so, io adesso non
credo. Che non so, stanno i video
lei se n'è andata,
lei
quindi
se n'è
può
andata.
Essere
sì, cioè,
è chiaro
non
che lei
sto
cavalca,
parlando di questo
no,
caso
nel senso,
eh.
Ma è chiaro che ragazzi, lei cavalca una roba, no? Sta in mezzo all'occhio del ciclone, ha detto una cazzata grossa come una casa, sta in mezzo alla contestazione sui giornali, è un dibattito pubblico, quell'occasione là furbescamente la sfrutti, la cavalchi, te ne vai, ecco lì, mi censurate. Ora il punto è questo, giustamente, allora i ragazzi è normale che abbiano quel moto lì. Invece la cosa saggia sarebbe proprio quella, cioè contestare, fischiare, poi quello dirà mi fate parlare? Certo signora, e alzate le mani e fate delle domande.
Anche perché Mattarella,
e lì la inchiodi.
Mattarella dice voler mettere a tacere chi la pensa diversamente contrasta con le basi della civiltà e della Costituzione. Poi c'è commento di Giorgia Meloni che dice si riempiono la bocca della parola libertà ma poi amano la censura e impediscono ad una donna di parlare.
Questo atteggiamento che fa il gioco di...
Meloni deve ancora dire che è antifascista, il giorno che dirà che
Questo è un altro discorso, non così
la butti in cacciara. Giuseppe Conter, leader Movimento 5 Stelle, consiglierei agli studenti di lasciar parlare la ministra la prossima volta e contestarla solo alla fine. No, ma contestare
sarebbe,
secondo me, si può fare, cioè striscioni, rumore, manifesti, provare imporsi nel fare delle domande e nel sollecitare uno scontro dialettico, però poi invece impedire fisicamente, adesso io non so cosa è successo esattamente,
non credo fisicamente, però è successo, l'hanno messa in condizioni probabilmente ad andarsi.
Allora quello secondo me è sbagliato, anche perché come diceva Alessandro poi finisce per amplificare le ragioni e soprattutto le
metti in mano alla Meloni la possibilità di dire,
dai una grande visibilità ne faccio proprio un discorso secondo me di quasi di convenienza politica, dal mio punto di vista, però insomma non lo so,
ma
molti non sono d'accordo,
giovani, i giovani sono giovani anche per questo, eh.
Parliamone, 3899 106 600, parliamone di questa, questa questione.
Parliamone.
Con te, parlo con te, non fare il cretino.
Radio Rock Podcast.
Con Song Tu, ragazzi, qui la situazione è complicata, nel senso che adesso io ti leggo la notizia, se sei d'accordo.
Più che altro per capire se è andata così, cioè che cosa è successo nella dinamica, perché la contestazione ad un, diciamo, convegno anche con fischi, bordate di fischi e Caciara è normale, non è che è successo solo stasera.
Del Rio, ex ministro PD, dice piena solidarietà, ma dal centrodestra due pesi e due misure. Su Bortone scurati, attacchi inaccettabili. L'espressione del pensiero va garantita. Cioè Del Rio dice: come voi avete censurato Scurati che voleva fare quell'intervento e poi dite che ha libertà di pensiero solo quando vi pare. La storia non si ripete mai nello stesso modo, ma un ritorno, noto un ritorno dei metodi del fascismo. Questo Del Rio. Va bene, insomma, sul mio corpo decido io. Vergogna. Gli stati generali della natalità sono iniziati da pochi minuti. Il presidente della Fondazione per la Natalità, Gigi De Palo, ha appena introdotto i lavori. Non vogliamo convincere le persone a fare figli, ma dare la libertà di averli a chi vuole, a chi li vuole. Lancia l'idea di un'agenzia per la natalità con le forze migliori del paese. Sul palco c'è la ministra della famiglia Eugenia Roccella. Cenna l'intervento, ma da lassù in alto a destra nell'auditorium di Via della Conciliazione una quarantina di ragazzi del collettivo transfemminista Aracne si alza con cartelli e urla: sul mio corpo decido io. E fino a qua niente da dire,
sacro
secondo
santo
me.
Peraltro
niente da fare. Roccella contestata, non riesce a parlare, sale sul palco una ragazza del collettivo invitata da De Palo, perché poi la invitano sul palco. Lei legge uno scritto: da voi solo repressione, i ministri dovrebbero difendere i nostri diritti, invece quello dell'aborto è a rischio, ci dicono di fare figli secondo la triade Dio, patria, famiglia, minacciano l'esistenza dei consultori inserendo personale antiabortista, la maternità diventa l'unico obiettivo di vita da auspicare, l'unico modello di famiglia accettato è quello tradizionale, non ci sta bene, vogliamo un nuovo modello di scuola e educazione. La ministra ascolta, seduta accanto a Jessica Barcella, partita IVA all'ottavo mese di gravidanza, e Adriano Bordignon, presidente del Forum Famiglie. Poi si alza e se ne va. Parliamo della ministra. Il suo sfogo finisce qualche minuto dopo su Facebook. Definisce la sua contestazione un atto di censura che mi ha impedito di parlare. E gli studenti contestatori censori. Chiede parole inequivocabili di solidarietà a tutta la sinistra, dalla segretaria del PD Elly Schlein agli intellettuali che cita, Scurati, Saviano, La Gioia, Chiara Valerio. Ora, il punto è che io a volte ho l'impressione, non ero presente lì, quindi non so dirlo con certezza, però ho l'impressione che certi politici, e non solo probabilmente, al primo accenno di contestazione scappano per poi poter scrivere su Facebook: ah, sono stata contestata, voglio la solidarietà. Cioè, come dire, fa gioco questa roba qua. Ed è una cosa, secondo me, poco seria, nel senso che stai lì, poi è chiaro che se ti cioè se fisicamente, che so, te prendono e ti buttano giù da un palco,
certo,
o ti tirano una roba, è un altro discorso, certo. Però se sale una persona, ti contesta, ti dice delle robe e tu hai la possibilità di rispondere, invece scegli di andartene e poi scrivere su un post su Facebook,
non vuoi un confronto.
È lì non va bene, secondo me. Vediamo la scrittrice Chiara Valerio, che gliela dà, ma spiega: di sentire si deve. I liberi cittadini possono protestare, ma chi sta al governo può legiferare. Starò sempre dalla parte delle persone a cui è impedito di parlare, non sto dalla parte delle persone che si alzano mentre un altro parla, fra l'altro, perché insomma, tra l'altro, è anche una cosa cioè è vero che non era previsto quell'intervento, però è anche vero che può alzarsi e andarsene, la trovo una cosa abbastanza, cioè rimani e parli e discuti e affronti,
anzi,
vedere come va a finire anche, no?
Anzi,
perché magari poi
l'occasione, no? Teoricamente, se sei un cazzo di ministro della Repubblica, cioè dovresti avere qualche dato, qualche capacità in più rispetto ad una ragazza contestatrice che sale sul palco. Cogli furbescamente anche lì, cogli quell'occasione per smontare la critica, se ci riesci. Facendo così,
no,
tu piagni la solidarietà, al tempo stesso non farla parlare,
sì.
Mette in mano alla maggioranza la possibilità di poter dire: non ci fanno
però
parlare.
Mi sembra che al di là di tutto è stata contestata all'inizio del suo intervento, poi c'è stato questo intervento di questa studentessa e probabilmente dopo avrebbe potuto anche intervenire, ma ha scelto di andare via.
È chiaro, ecco, che non lo possiamo sapere.
Secondo me la cosa assurda è mettersi allo stesso livello, cioè nel senso che tu non puoi metterti allo stesso livello di chi contesta e poi dire è censura. No, è contestazione, la censura la fate
a volte sembra, a volte sembra che non si aspetta altro, no? Cioè, come dire, che a primo accenno di contestazione piglio, me ne vado, e poi faccio tra virgolette la vittima.
Manca proprio l'intelligenza, cioè anche qui, no? Facciamo il gioco del criminale.
No, però Ale, forse da un certo punto di vista è proprio invece una grande furbizia,
una
grande paraculata, nel senso che io a me conviene fare questo, incassare la solidarietà di tutte le
però noi ne stiamo parlando.
Presso l'elettorato di Roccella è un elettorato che sarà oggi ancora più confermato nella sua intenzione di dare il suo voto, il suo appoggio, a quella parte politica, cioè nel senso non è un gioco delle parti. Cioè lei dal suo punto di vista ha incassato la solidarietà di tutto l'arco costituzionale, praticamente ha incassato, i suoi dicono, ah vedi, non ti fanno parlare, i fascisti sono loro, lei dal suo vista ha fatto bingo, è sulle prime pagine di tutti i giornali, sono due pagine su Repubblica oggi, ma tutti i giornali ne parlano. Qual è il è chiaro che c'è una convenienza,
e comunque conferma poi una posizione chiara di questo governo, perché non ci dimentichiamo che l'altro giorno c'è stato uno sciopero dei giornalisti perché hanno chiaramente detto
della RAI
sì. Perché hanno chiaramente detto che sì. Tra le altre cose, questo governo vuole degli spazi senza avere contraddittorio. Ed è proprio questo il punto, il problema del confronto. Non c'è confronto, se la cantano e se la suonano. L'altro giorno, ieri Meloni ha fatto un intervento in televisione dei 45 minuti da sola. Ha parlato solo lei.
24. Bene, ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Benissimo, i Police con Don't Stand So Close to Me. A proposito, c'è una su Repubblica, cosa incredibile, Molinari, sionista, non si può. Allora, Repubblica, Repubblica pubblica un'intervista a Caterina, studentessa del collettivo Aracne, che dice, così conosciamo anche le posizioni di questi ragazzi e di queste ragazze soprattutto che protestano. La nostra è stata una protesta pacifica, per loro le donne servono solo a fare figli, quindi un'azione contro le assurde affermazioni della ministra su aborto e famiglie omogenitoriali. Quindi che cosa dice in questa intervista questa ragazza che si chiama Caterina? Abbiamo fatto nell'intervista a Viola Giannoli di Repubblica, abbiamo fatto solo un po' di casino e ci siamo ripresi la parola, perché sul nostro corpo decidiamo noi. Caterina è una studentessa romana del collettivo transfemminista Aracne, c'era anche lei tra i 50 contestatori dei licei e delle università venuti da Torino, Padova, Firenze, Catania per contestare gli stati generali della natalità. Appena iniziato a parlare la ministra Roccella, vi siete alzate tra cori e fischi. Un atto di censura, lei risponde, la censura è un'altra cosa, la nostra è protesta, contestazione, dissenso, la base in qualunque società democratica. Fa una piega. Perché zittire una ministra? Risposta, è stata lei ad andare via. La nostra era solo un'azione forte di disturbo contro le sue assurde affermazioni sull'aborto e sulle famiglie omogenitoriali. Ma se fosse rimasta, avreste proseguito a oltranza per impedirle di parlare? Questa è la domanda della giornalista. Volevamo bloccare per un po' gli stati generali della natalità per la filosofia che li ispira su maternità, natalità, aborto, ma non volevamo scagliarci contro una singola persona, bensì contro quel che questo governo sostiene. Quindi che chi ha idee che non vi piacciono ha il diritto di esprimerle, chiede provocatoriamente la giornalista di Repubblica, e la risposta è: il diritto c'è sempre, la nostra è stata un'azione decisa ma pacifica, solo che questo diritto pare valga solo per alcuni. Quando si parla di aborto non dovrebbe essere il governo o la chiesa a decidere o a parlare per noi. Abbiamo fatto centinaia di proteste, di cortei, di comunicati, nessuno ci ascolta, anche quando siamo protagonisti dei temi in discussione. E ancora, cosa volevate dire su quel palco? Che contestiamo l'idea che questo governo ha dei figli, visti come capitale umano, sociale e lavorativo. L'idea che le donne siano macchine per la riproduzione e che la nostra massima aspirazione debba essere quella di diventare madri, essere spinte in quanto giovani ad avere figli perché c'è il calo demografico, senza fra l'altro occuparsi delle condizioni economiche e sociali in cui li faremmo, è una negazione della libera scelta. Giustamente dice Caterina, non solo il governo pensa solo alle famiglie tradizionali e non fa nulla sull'educazione sesso-affettiva a scuola. E infine, sui vostri cartelli c'era scritto: sul mio corpo decido io. Parlavate anche di aborto, un diritto sempre più ostacolato, questa è la risposta, in alcune regioni persino negato.
È vero.
E questo governo ha anche deciso che nei consultori debbano starci pro-life e ha proposto di far ascoltare il battito del feto a chi sceglie di abortire. E noi non dovremmo protestare? Secondo me sì.
Secondo me sì. Poi certo non è che puoi fare come il bambino che batte i piedi, si mette a piangere, prende e se ne va.
Allora, quello che emerge, quello che sto leggendo, poi magari chi è, se qualcuno di voi era lì ci confermerà o smentirà questa ricostruzione, però sembrerebbe che non ci sia stato nessun in realtà tentativo di censura, solo una forte contestazione alla quale la ministra ha deciso.
Funziona così,
Che poi la ministra, anche ai nostri microfoni, quando Dejan le ha fatto la domanda: dedichereste alle femminili? Lei subito ha avuto un atteggiamento di chiusura, come a dire: io non voglio proprio parlare, non voglio proprio confrontarmi con queste persone. Allora, come è sbagliato da una parte, è sbagliato anche dall'altra. È sbagliato anche, secondo me, dalla parte della ministra, nel senso che il confronto è alla base di tutto.
Hanno un problema. Quindi, col contraddittorio.
Perché non parlarne? Perché alzarsi e andarsene? Cioè, io non riesco a capire perché. Perché si può fare poi la vittima, si può dire: ah, mi hanno censurato, mi hanno bloccato, chiedo la solidarietà piena, perché quel post era proprio un post, di vittimismo, perché uno che scrive, pretendo adesso, chiedo parole inequivocabili di solidarietà, vuol dire che praticamente questa persona si è alzata
anche là
per ottenere poi la solidarietà, no? Per incassare poi la solidarietà, no? Sembrerebbe, vabbè. C'è il super classico, torniamo fra pochissimo.
Radio Rock Super Classico, Radio Rock Podcast.
Eccoci, poi sai che emerge anche, stavo leggendo, dando un'occhiata, no Mauri, emerge anche qualcos'altro, nel senso che da quello che leggo sempre qui l'articolo a firma di Valentina Conte su Repubblica.
Repubblica, sono incredibile, funzionisti, anche di...
Allora, scrive: si sente sotto attacco Roccella, De Palo cerca di convincerla a restare, i lavori vengono sospesi per un quarto d'ora. Ma lei dirà poi, lei si rifiuta di restare e poi dirà dopo di essere andata via per rispetto degli altri ospiti, per consentirgli di parlare.
È andata via perché non sosteneva il confronto.
Secondo me nemmeno.
È un piano.
Secondo me è andata via per
un piano chiaro.
Per un piano, quello di
fare la vittima,
incassare la solidarietà e tirare fuori un caso. E tirare fuori il caso.
Sì, è probabile. Io penso che questo governo abbia un serio problema con i confronti.
E infatti arriva la telefonata di Mattarella, che chiama per esprimere la solidarietà alla ministra Roccella, dicendo voler mettere a tacere chi la pensa diversamente e contrasta con le basi della civiltà e anche con la nostra Costituzione. Della premier Meloni abbiamo già detto, perché ovviamente poi
si
riempiono la bocca. Anche perché in una situazione di questo genere, no, in cui tu hai scurati, censurato, la RAI... Non ti pare vero di poter dire: vedete che lo fanno anche loro? Quando in realtà le cose non sono andate proprio nella stessa identica maniera, non solo, ma non è la stessa cosa.
Non è la
poi,
stessa
tra
cosa.
Tra le altre, tra l'altro. I contestatori scivolano via dall'auditorium non appena la Roccella abbandona il palco. Siamo 40 studentesse e studenti universitari da tutta Italia, dicono. Rimangono per un po' in via della conciliazione. Sotto un sole cocente, la polizia li identifica, poi se ne vanno. Da giorni scrivevano sui social di voler manifestare. Nel mirino il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ieri non c'era e aveva mandato un video poi non trasmesso. Nel frattempo la politica ribolle, piovono manifestazioni di solidarietà a Roccella, tutta la maggioranza, all'opposizione reagisce Conte, Movimento 5 Stelle, gli studenti facciano parlare la ministra prima di contestarla. Che vuol dire prima di contestarla? La ministra ha parlato già in tantissime occasioni, quindi si può contestare anche a prescindere. Impedire a qualcuno di parlare è sempre negativo. Per il PD si esprime Laura Boldrini, Partito Democratico. Sbagliato non far parlare, ma il dissenso non è censura. Si distingue Angelo Bonelli di AVS, che è l'Alleanza Verdi Sinistra, che dice: io invece non condanno. Condannare scusate, contestare è condannare. Contestare è la base della democrazia. Gli studenti delle superiori presenti in auditorio, ma due passi da San Piero, sono spaesati. Molti hanno fischiato i contestatori, volevano sentire la ministra. Poi però nel merito le posizioni si fanno più sfumate. Beatrice, liceo classico, dice: io non voglio figli, voglio viaggiare e poi vivere la mia vita fuori dall'Italia. Francesca aggiunge: io invece i figli li voglio, ma non il matrimonio. In ogni caso decido io. Stesso slogan di chi contesta, come a dire: vogliamo decidere noi senza un modello precostituito che deve essere quello
normale,
che te devi sposare per forza, che devi fare figli per forza, o li devi fare quando non li vuoi, o devi o non ti puoi sposare con una persona del tuo stesso sesso, o roba.
Tra l'altro si può contestare anche il fatto che la stessa Meloni aveva detto: non metterò mai mano alla 194, invece poi mano alla 194 ce l'ha messa.
Gira un video di Giorgia Meloni, così come di Matteo Salvini, a dire il vero, ma probabilmente di molti politici, per carità, non lo metto in dubbio, bellissimo, cioè, il video delle accise è meraviglioso. Io non ho mai detto che non avrei toccato le accise. Stesso video, sì, flash, sì. Flashback 2000, ma neanche troppo tempo fa, 7-8 anni fa.
Toglieremo le accise.
La prima cosa che bisogna fare è togliere le accise.
Sulla 194 è la stessa,
ma è uguale,
identica cosa.
Il meccanismo è lo stesso, perché tanto questo è un paese, probabilmente funziona così un po' dappertutto, però insomma, in cui
si tende
è diventato tutto talmente veloce che le cose si dimenticano facilmente. Certo. Quindi, se fai una cazzata oggi, tra tre giorni stiamo parlando di tutt'altro.
Il video che gira su Salvini e il problema. Ponte, no? Che parte da 200.000 posti di lavoro e arriva.
Quello è bellissimo.
Elena, meraviglioso.
Bisognerebbe mandarli in onda.
Numero a cazzo.
Se me lo, no, se me lo
adesso
giri,
lo recuperiamo,
io tra un paio di giorni lo mando. Perché è bellissimo. Perché lui fa. Allora, il. No, il ponte sullo stretto darà 200.000 posti di lavoro. Poi hanno fatto una specie di. Diciamo di collage, di dichiarazioni. Sì.
Anche quelle non troppo lontane nel tempo.
No, negli ultimi anni è diventato 200, poi 100.000, poi 50.000, tipo poi 30.000, cioè numeri 20.000. A cazzo,
no, e poi aspetta con la specifica finale di un osservatore che studia queste robe qua, che dice che il ponte più grosso al mondo, quello più lungo,
al mondo,
ha dato lavoro a circa 3.000 persone, quello che è più grosso. Quindi il ponte di Messina in realtà ha 200.000.
200.000, che poi non sono 200, perché sono 100.
Ma basterebbe in realtà
variabile di persone
far parlare, cioè lasciateli parlare.
Sì, perché vedo che si dimentica, ma è pur vero che questo mondo online poi fissa tutto,
Sì, diciamo, i social non si sfugge. Sì, diciamo, c'è un bel archivio a disposizione. Arrivano i Toto. Radio Rock Podcast. Greg Cage, loro sono i Girl Jet. Poi non c'è dubbio che sul fatto che la destra, un governo di estrema destra o di destra, insomma, molto marcata, molto pronunciata, sia in questo momento al potere e che possa teoricamente starci anche a lungo, perché siamo già a più o meno un anno e mezzo dalla...
Sì. Guarda, se regge sei mesi forse mette un record per la nostra Repubblica.
Record no, però, però diciamo che sicuramente un governo che al momento pare che tenga e potrebbe andare avanti anche per 5 anni, fare leggi, no? Come diciamo anche fuori onda, anche per colpa di una sinistra che non è stata in grado di offrire un progetto alternativo. Perché
ma
altrimenti...
anche quando c'è avuto il momento, allora analizziamo gli ultimi, diciamo, sì.
Poi, ognuno
ha
le sue responsabilità,
no, certo, però dei momenti in cui il centro-sinistra o la sinistra, diciamo il centro-sinistra, perché la sinistra vera al governo forse non c'è mai stata da sola, il centro-sinistra ce l'ha avuti dei momenti in cui aveva in mano la maggioranza e poteva influire, no, su quello che era il futuro. Allora mi chiedo, ma cazzo, cioè in occasione, ma
vediamo
perché
che dice, vediamo che dice la sinistra, cioè vediamo che dice il PD, vediamo che dice Del Rio,
come dice Rubi, il centro-destra.
Allora io, però sì, però ho capito, però che quali sono le alternative,
no,
d'altra
no,
parte
non,
se tu non prendi il 4, non riesci a organizzarti a prendere il 4% con un partito, allora qual è la sinistra? Azione?
No.
Qual è la sinistra? Renzi? Chiaro che... Allora, io a Roccella Del Rio esprimo solidarietà piena perché siamo irriducibilmente antifascisti, risponde l'ex ministro PD, capofila dei Catto Dem, come diceva De Gasperi che istituì Catto Dem, vabbè, che istituì la festa del 25 aprile. La questione dell'antifascismo non riguarda la testa di partito che è in tasca, ma il metodo nella vita politica. E antifascismo significa far parlare gli altri, altrimenti si trasforma l'avversario innemico, cioè uno da cancellare, senza diritti, che è esattamente quello che contestiamo alle democrazie illiberali alla Orban. Dopodiché non facciamo di questa vicenda un castello. Se non sono i giovani a contestare, chi deve farlo?
Sì,
che però è un po' contraddittoria questa cosa, nel senso, sì, che da una parte dici se solidarietà, allora, e allora ha fatto
non
male,
è che
fatto
la
male.
Ministra
non ho capito bene questa cosa,
non è che la ministra, cioè, da una parte di un collettivo studentesco,
no, perché
e non
da,
è stato
da una parte
di
dice
parlare,
solidarietà piena perché bisogna permettere di parlare, dall'altra però dice però non faccio, se non sono i giovani a contestare, chi
allora
deve farla? E allora facciamoli contestare. Ma
però
cioè, delle due l'una.
Un merito questa maggioranza
delle due l'una.
Da quando è stata eletta ha ravvivato il dibattito in Italia.
Beh, io su certe cose preferivo non ci fosse ancora un dibattito,
no,
sull'aborto.
No, tu c'hai ragione, però tu pensa
sull'aborto,
ragione,
no, pensavamo fosse un diritto ormai assodato.
Dobbiamo, perché dobbiamo rimettere
hai
in discussione
ragione,
i
però,
capisaldi della
però la discussione così accesa è bella e viva.
Beh, ma discutiamo su cose che riguardano che riguardano il nostro futuro,
certo,
non che riguardano
pure su quelle
che le dico. Allora,
noi
comunque c'è un cortocircuito a destra che grida alla censura per la ministra della famiglia, ma tace o plaude quella contro Scurati. Sì, due pesi e due misure, noi non siamo fatti così, la libertà di parola, l'espressione e il pensiero libero va garantita a tutti, anche se le contestazioni fanno parte del mestiere, diciamo. E la stessa garanzia andrebbe data a Bortone e Scurati. Quello che la RAI sta facendo col provvedimento disciplinare nei confronti della giornalista è inaccettabile. Siamo alle intimidazioni, anzi alle randellate, anche se poi a volte ritirano la mano. Bisogna essere molto attenti a questi episodi. La storia non si ripete mai nella stessa maniera, però il giornalista Lorenzo Di Cicco dice: ma vede davvero un ritorno del fascismo? Noto un ritorno di circostanze ed esiti simili. Dunque, giusto un anno fa il ministro Giorgetti prometteva uno shock fiscale per le famiglie con figli. Che fine ha fatto? Come avevamo previsto, non c'è stato. Siamo alle solite promesse. I dati Istat hanno dimostrato che l'assegno unico che abbiamo fatto noi con l'assenso di tutti ha portato un beneficio medio di 670 euro a famiglia, specialmente per quelle meno abbienti, e ha dimostrato che nel 38% dei casi si tratta di nuovi beneficiari. Abbiamo fatto giustizia, le riforme vere hanno un impatto così redistributivo. Il governo finora ha impiegato i risparmi degli stanziamenti che abbiamo fatto noi ed è tornata la logica del bonus di corto respiro. Viene il sospetto che vengano prorogati di anno in anno perché così sia un'arma di propaganda elettorale.
C'è, ma è chiaro.
Il sospetto. Non dimentichiamo la cancellazione di opzione donna, che è bellissimo quando tu dici una cosa di cui hai certezza, però siccome non la puoi dire ufficialmente,
no, no,
dici viene il sospetto.
Viene il sospetto.
Viene il sospetto che...
Mi sento d'ordine.
Attenzione, viene il sospetto che dietro Mediaset ci sia Berlusconi. Allora,
non lo so.
Famiglia Berlusconi.
Questo sentore.
C'è dietro il Movimento 5 Stelle. Viene il sospetto ci sia Beppe Grillo. Allora, attenzione. Viene il sospetto e non dimentichiamo anche l'opzione cancellazione, la cancellazione di opzione donna, che ha impedito la cura dei nipoti da parte di tante nonne. Ma insomma, quindi la ricetta del PD qual è adesso, al momento? Qual è?
Spero che
intanto
facciano proposte.
L'assegno unico andrebbe potenziato. Poi bisogna investire su asili nido, sulla casa, che è un problema ossessionante per le giovani coppie, e introdurre un congedo paritario più lungo anche per i papà. I modelli sono quelli, le risorse sono sempre state scarse, ma la politica per le famiglie avrebbe dovuto essere il cuore dell'agenda di governo. Sono rimasti soltanto gli annunci. Poi si parla
Però guarda, cioè, è da apprezzare il fatto che abbia detto le risorse sono poche, perché almeno qualcuno che dice no, non troveremo i soldi per fare,
sì,
dice i soldi
sì,
sono pochi,
anche
ragazzi,
se, sì, anche se alle volte diventa un po' un alibi però dire questo, perché diventa come a dire sono
però,
pochi, se non riesco era perché le risorse erano poche, capito?
Però guarda che è molto più populista dire altro,
No, sì, ho
perché
capito. Però io le cose poi bisogna farle, Maurizio,
certo,
perché sennò se non si fanno, allora le risorse erano poche, ci hanno lasciato così i nostri governi, le cose, solite cose da, diciamo, da politico consumato. Comunque, da cattolico del PD, non direbbe mai che l'aborto non è un diritto, come ha fatto il vostro candidato Marco Tarquinio del Rio, Partito Democratico. Io avrei detto così: l'aborto è un diritto sancito dalla legge, ma è un diritto non incondizionato. Non puoi abortire un bambino dopo 6 mesi di gravidanza. È una dolorosa necessità che lo Stato ammette nel caso in cui la donna liberamente non sente di continuare la gravidanza. È appunto una necessità, ma dolorosa. Dopodiché non giudicherò mai chi è costretto a fare questa scelta. Vabbè, io questa retorica della sofferenza, secondo me dovremmo provare a superarla. Ma insomma, comunque, al di là di questo,
c'è e potrebbe non esserci. Potrebbe. Io poi mi chiedo, c'è una legge che quindi in quanto legge stabilisce determinate cose.
Sì, tra l'altro chiedono che ne pensa dei profitti nei consultori, come propone il governo. La legge prevede già casistiche simili, la 194 non va cambiata, punto. Mi è sembrato poi assurdo pensare di foraggiare questa operazione con i fondi del PNRR. Lo dico conoscendo e apprezzando tutti quelli che aiutano le donne a fare una scelta libera. Va bene, ma andiamo Just for Fun e torniamo fra poco. Just for Fun.
Da oggi c'è Rock Prime, il canale on demand che levate proprio. Le novità della settimana, nella sezione Originali Rock Prime.
La serie che dà a Cesare quel che è di Cesare. Mary e Peppe, la vera storia dei genitori di Gesù.
Mary, che c'è, che c'hai? Ti vedo preoccupata.
Gesù inizia a fare delle domande. A scuola stanno studiando il corpo umano.
E allora?
E allora mi ha chiesto come era stato concepito.
E tu gli hai detto la verità per opera dello Spirito Santo?
Sì, ma lui insiste a chiamarla fecondazione assistita.
Secondo te, in cosa abbiamo sbagliato?
Mary e Peppe, solo su Rock Prime.
Nella sezione reality.
Finalmente su Rock Prime, la prima serie dedicata interamente ai cani e alle loro capacità straordinarie. Cani fenomenali.
Vi commuoverete con Lucky, il meticcio che ha camminato per più di 1500 km per tornare a casa per poi scoprire che ha l'Alzheimer e in realtà a casa già c'è stava. Vi entusiasmerete con Bricco, un bassotto che ha fatto la riduzione delle orecchie perché ci inciampava. Vi scuoterete con Momo, il pastore di 17 anni che ha capito che invece dei gatti avrebbe dovuto inseguire i propri sogni quando era ormai troppo tardi.
Cani fenomenali.
Nella sezione Rock Prime Remake.
Una squadra formata da 8 loschi individui che uniscono i loro talenti per derubare i 3 più importanti casinò di Las Vegas.
Ma i fogli del piano che abbiamo fatto stavano qua?
L'ha tolti Ocean.
Scusate, ma i miei occhiali?
L'ha tolti Ocean.
Regà, non trovo gli esplosivi per il colpo.
Ocean ha tolto pure quelli.
Ho capito, ma questo che fa? Leva tutto.
Ocean si leva, solo su Rock Prime.
Scegli di scegliere, scegli Rock Prime. Scegli di scegliere, scegli Rock Prime.
Just for Fun. Radio Rock Podcast.
Bene, Start Me Up, loro sono i Rolling Stones. Tra l'altro apprendo anche che il governo ha fatto il Family Act, la riforma è stata abbandonata, superata dal ministero di Eugenia Roccella, che lascia scadere la delega all'esecutivo per attuare il piano del pacchetto varato da Draghi e Bonetti. Resta solo l'assegno unico. Che era questo pacchetto, questo Family Act? Era un... diciamo un provvedimento inteso per la famiglia, di cui il governo ha lasciato soltanto all'interno di questo progetto una sola misura, diciamo da attuazione a questo assegno unico per i figli fino a 21 anni. Scade però la delega per aiuto alle spese per i nidi, i libri scolastici, le gite, le cure dei disturbi dei figli, in fumo anche l'impegno a estendere i congedi paritari per i padri e il sostegno alle madri lavoratrici. Il Family Act includeva anche incentivi al lavoro femminile e misure per aiutare la conciliazione di vita e lavoro. Anche quello non è stato rinnovato, quindi al momento poi vedremo che cosa proporranno, insomma, evidentemente.
Nel frattempo gli fanno fare figli.
Figli bisogna farli. Allora, per forza, è un dovere morale. Quinto pilastro, il sostegno alla spesa delle famiglie per la formazione dei figli e autonomia finanziaria dei giovani. Vabbè, insomma, questa è la situazione. Quindi non rinnovato, diciamo così, il Family Act, poi vedremo. Intanto poi si parla anche chiaramente perché sai che Mattarella ha detto la Costituzione è nostra, è bella, è importante, è sempre attuale, perché non soltanto per il discorso della risposta al ministro Roccella, ma anche per gli spot di Giorgia Meloni sul premierato. No alle micro riforme, la nostra Costituzione è scritta con saggezza ed è sempre attuale. E poi si parla di quello che è accaduto in Rai con l'ennesima beffa. C'è Roberto Sergio, che è l'amministratore delegato Rai, che dice: quello a Serena Bortone era un atto dovuto, perché noi abbiamo un codice che prevede che non si possa scrivere su Facebook cose inerenti a questioni aziendali, perciò insomma, scurati i vertici Rai, spaccati. Bortone dice: ho detto la verità. Forse si poteva, per opportunità, magari evitare questo, sì, provvedimento, anche per un discorso proprio di andare a infierire su questa cosa. Comunque, le opposizioni in coro chiedono che la giornalista venga sentita in vigilanza. Adesso sto valutando con l'avvocato e con il sindacato come affrontare il procedimento disciplinare, ma sono tranquilla. Adesso, se questa giornalista verrà chiamata dalla 9 per andare anche lei là, non so che cosa possiamo dire.
Però sai che cioè, nonostante io sia dalla parte però a livello proprio di azienda,
sì,
non è così.
No, ma allora è chiaro che ci deve essere una policy che preveda che tu non possa andare sui social a scrivere, capito, delle robe. Però è anche vero,
è stata contestata per questo, non per il fatto che ha letto poi il
discorso
di Scurati,
è anche ma no certo, cioè, lo dicevamo qui in onda ieri o l'altro ieri,
come dicevi,
è un discorso forse anche un po' di opportunità, sì, no? Nel senso che
però è una cosa legittima, perché tu faresti la stessa cosa con me se io sui social, no, iniziassi a scrivere
ragione.
A Radio Rock succede questo, cioè, sì, non sarebbe opportuno neanche da parte mia.
No, non sarebbe opportuno. Bisogna dire, però, se non avesse fatto questo, probabilmente non avremmo saputo niente. Cioè,
no, aveva letto il.
Scusami, però mi sembra che l'atto più forte fatto da Bortone è quello di leggere in diretta quella roba là.
Capito,
l'ha letta da TV d'Estato, quindi lei ha preso una posizione.
Scusa un secondo. Lei legge quello lì. E a forza il fatto che lei lo legga, perché prima ha detto quello che è successo, perché se no, se lei l'avesse letto senza dire quello che era successo, nessuno avrebbe parlato di niente.
Ma io non ho capito una cosa, a lei contestano il post
in cui lei ha raccontato.
Sono due discorsi diversi, perché se lei
abbiate pazienza,
comunicato, perché a Scurati non lo fanno
siamo
parlare.
Siamo d'accordo, ho capito, ma se lo fa in diretta è peggio, no? Cioè, scusami,
però forse non era attaccabile. No, io sto sempre dicendo nei movimenti.
Ma secondo me era contestabile anche in diretta, perché
non lo so a livello
bisogna
di
vedere come
ma scusa se tu vai abbiate pazienza, se tu vai in onda e dici questa azienda non fa è peggio di un post su Facebook, no, lo stai dicendo pubblicamente, certo, e lo stai dicendo pure all'interno dell'azienda,
certo che è peggio, ma se allora
sarebbe
una policy...
sarebbe cosa se Maurizio viene in diretta, allora questa radio
allora,
è una merda,
realtà,
cioè è chiaro che io realtà, è più grave che se lo scrivi sui social, lo dici addirittura ai microfoni della radio,
però se la nostra policy, cioè se io individuo, parlo dalla parte della Bortone, se io individuo un bug nel regolamento firmato della policy, che in realtà regolamenta,
ma non sarebbe stato la stessa cosa,
non regolamenta la diretta.
Ale, se l'avesse, lei doveva dare forza a questa cosa, quindi doveva pubblicarla sui social,
lei,
perché sennò dirlo in diretta non sarebbe stata la stessa cosa, no, nel senso che chiaramente non avrebbe avuto la stessa viralità, non so come dire.
È intervenuta nel momento in cui è stato detto che praticamente Scurati aveva chiesto troppi soldi. E lei lì è intervenuta, perché ha dato voce a Scurati, una voce che non gli era stata data, gliel'ha data lei dicendo: ragazzi,
ma quello
non
è una cosa successiva, no? Era già scoppiato il caso quando lei ha letto quella lettera, quindi leggere quella lettera non avrebbe. È chiaro che bisognava far venire fuori la cosa. Ora, rispetto a una situazione di questo genere. Fare un provvedimento disciplinare, non lo so.
Beh, conferma un po' tutto il discorso anche dello sciopero dei giornalisti.
No, ma
io
è come
ho
dire,
seguito.
È come dire, è un muro contro muro. No? Nel senso, andiamo avanti, e cerchiamo di dimostrare che ci avevamo ragione noi. Questo è il punto, secondo me, no? Vabbè, senti, poi continuiamo a parlarne volendo anche più tardi. Intanto arrivano i Linkin Park di Paper Cut, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Powerman 5999. Radio Rock presenta The Devils in concerto settimana prossima, tra 7 giorni precisi, cioè venerdì 17 maggio, scusate, al Wishlist Club, uscito a febbraio col nuovo album Let the World Burn. Il duo torna a Roma con la propria miscela di punk rock e garage. Ingresso di 10 euro, biglietti in prevendita su dice.fm. venerdì 17 maggio The Devils in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma. Radio Rock, 40 anni suonati, molto bene. Allora, ragazzi, ci siamo dimenticati stamattina la cosa più importante, il clamoroso di Giorgio Dell'Arti, assolutamente sì. Giorgio Dell'Arti, il quale ci dice questa mattina una cosa molto importante. A un giorno da pecora, Leo Luca Orlando al cuore a destra, signori. Leo Luca Orlando al cuore a destra. Altre
al cuore a destra, ma proprio a livello fisiologico?
Al cuore, ha il cuore a destra, Maurizio, ha il cuore a destra. Allora, cuore a destra. C'è poco da fare, ha il cuore a destra. Ieri purtroppo lo sport, vabbè, insomma, dobbiamo parlare, in Atalanta conquista la sua prima finale europea, non volevo parlare di sport oggi, ma insomma, però alla fine è stato bello, è stato bello anche, cioè secondo me... Allora, è una di quelle situazioni un po' strane, nel senso, ovviamente se parliamo di Bayer Leverkusen Roma, nel senso che se avessimo perso 3-0, io avrei detto, vabbè, Doan ha così, sono più forti, però avrei detto, però abbiamo perso un disonore, eccetera.
Preferisci così. Sarei preferito passare,
anche io. Anche io preferisco così, perché ci siamo battuti con grande onore.
Non solo, c'è stato
abbiamo
un momento,
fatto una bella partita.
Contro una squadra più forte.
Però qual è il rovescio della medaglia? È che ti rimane un grande rimpianto, grande, perché tu stavi 2-0, avevi a quel punto avevi ribaltato tutto, la Roma stava vincendo per 2-0, caro Maurizio, con due rigori realizzati
ho visto.
Da Paredes, e a questo punto diciamo che te la potevi andare a giocare, non dico d'armi pari, ma insomma, perché però stai comunque fuori casa con una squadra molto forte, però insomma ci poteva stare, no? La realizzazione del sogno. E invece poi il gol, anzi l'autogol, con quella beffa tra l'altro, perché gol ha una sfiga anche
poi generato dall'errore di Svilar, che fino a quel momento
era stato
tenuto
impeccabile
in piedi,
sì, assolutamente.
Perché è stato di gran lunga
era
tra
stato,
i migliori in campo.
Sì, assolutamente, può succedere ragazzi, può succedere, funziona così.
Il calcio è anche questo.
L'Atalanta invece batte il Marsiglia per 3-0 dopo l'andata, sì, per 1-1.
Sapone di
Marsiglia, grazie ai gol di Lookman, Ruggeri e Touré, mercoledì 22 giocherà la finale col Bayer Leverkusen, quindi ci sarà comunque un italiano in finale in Europa League, un'italiana in finale di Conference League, che è la Fiorentina, e insomma, quindi purtroppo tra l'altro guarda, perdere con un gol realizzato poi tra l'altro negli ultimi minuti in quella modalità lì, che sa un po' di beffa, ragazzi, che dobbiamo dire.
Voi siete felici delle altre italiane in finale?
Allora, io sono felice, beh, sono sempre felice, particolarmente se c'è Juventus, Juventus in finale, e tifo tantissimo, o la Lazio anche, sono particolarmente felice. No, allora, diciamo che alle volte riesce difficile di tifare delle italiane che sono tue storiche avversarie, però bisognerebbe farlo teoricamente, anche perché c'è
a livello
per un discorso
sportivo,
non solo, anche per un discorso proprio di convenienza personale,
quest'anno,
diciamo così.
Anzi, speriamo che vinca pure la Atalanta.
Speriamo che vinca, sì.
Almeno dei posti.
Va bene, intanto facciamo il giochino, chi l'ha detto? Se dobbiamo combattere da soli, combatteremo da soli e vinceremo. Chi l'ha detto? Putin o Netanyahu?
Netanyahu,
bravissimo.
Grande net.
E ancora, le nostre forze strategiche sono sempre pronte al combattimento. Chi l'ha detto?
Putin,
bravissimo. Però insomma erano intercambiabili,
sì,
volendo le dichiarazioni. La grande parata del 9 maggio, che era ieri, sapete, il grande giorno dei festeggiamenti in Russia, si fa sempre più piccola, e le minacce di Putin sempre più grosse. Per la terza volta in una sola settimana il presidente russo torna a evocare l'uso di armi nucleari.
Non va benissimo
in Ucraina, dove per la seconda volta in 6 mesi Zelensky ha sostituito il capo delle operazioni speciali, ha licenziato Lupančuk e proposto Trepak. Le operazioni speciali sono quelle condotte nei territori occupati dai russi, quindi la situazione purtroppo in Ucraina non è, dopo
era
2 anni e mezzo
battuta,
di guerra, non è,
fai
sta battuta, dai, fai,
no,
sta battuta,
no, perché Lupančuk, levato Lupančuk, ho messo Pikachu, però è meglio non farlo, si parla di guerra.
Maurizio,
comunque mia mamma è stata meravigliosa, l'ho sentita per telefono.
Tua mamma?
È preoccupatissima, perché ha detto che Putin è un matto.
Chi?
Futing,
è uno
si tiene sempre
in forma. Controinterrogato dalla difesa, Stormy Daniels ha spiegato che nei porno il sesso è reale, come quello che avvenne con Trump. L'attrice ha anche confermato che la notizia dell'incriminazione dell'ex presidente brindò a champagne. Pare che Trump ci abbia il pannolone, ragazzi, è ormai accertato. Sì. Trump porta il pannolone.
Cose, come si sanno?
Il pannolone è diventato un must have per i trampiani, lo riporta la stampa oggi. Infatti adesso ai raduni vanno le magliette real, raduni trampiani, vanno alla grande le magliette che sono state vendute, vendutissime, Real Men Wear Diapers. cioè i veri uomini indossano i pannoloni.
Ma lui ce l'ha perché è incontinente, insomma, o ce l'ha perché gli piace che si fa trattare male,
beh,
da
oddio,
baby?
Adesso questo non lo so, Maurizio, glielo chiederemo, perché più tardi sarà con noi. T-shirt e felpe si vendono online da $21 se la vuoi comprare, una felpa di Trump con su scritto Real Men Wear Diapers. E praticamente ci sono anche degli striscioni, sul sito spiegano come sia un coraggioso simbolo il pannolone di sfida e solidarietà.
Che cos'è
il pannolone?
Dobbiamo ammantare pure il pannolone di questa epica.
Scusa ragazzi, se lo porta smertato. Trump vuol dire che è un grande segno di
che ti pisci addosso, una certa
coraggio,
età succede, basta.
Di coraggio,
facciamoci pace. Beh,
il coraggio
succede
di mettere il pannolone.
Vabbè, ma lo fa coraggio. Prima di lui l'hanno fatto in tanti, lo faremo pure noi.
Ma
forse.
Lui però il coraggio, il coraggio di mettere il pannolone. Coraggio. Allora, chi ha detto questa frase? Ci vuole coraggio a mettere il pannolone. Netanyahu, Putin o Trump?
Pupo.
Pupo. Allora, a Roma sono in arrivo 1000 taxi e 2000 NCC. Il bando verrà pubblicato entro giugno. Oh, mi dici tu?
Beh, no, almeno in questa città, ma non so gli amici che ci ascoltano in DAB da altre parti. In questa città,
a Roma
è diventato difficile riuscire a prendere
Roma.
Una corsa.
Applausi per Nadal agli internazionali. Oh, Nadal, ragazzi. Agli internazionali, per gli azzurri, passano al secondo turno Fognini, Arnaldi, Napolitano, Nardi, poi Gigante.
Ma è il presidente della Repubblica.
Ma no, è il figliuolo. Arnaldi, Nardi, Tracasti, Fognini, Gigante, Passaro,
Ragazzi,
Paniconi,
non è vero.
Come, prego?
Tracasti in due set.
Allora, eliminati Zeppieri, Sonego o Sonego, come si dirà?
Sonego,
Zeppieri, Tracasti,
Tracasti è passato,
tutti e due, è stato eliminato uno e è passato quell'altro.
Ah, William, Tracasti
sono
eliminato.
Due fratelli, Matteo, uno è morto e un altro della Lazio. Questa è la situazione.
Radio Rock Podcast.
Animals, House of the Rising Sun. Ragazzi, è uscito Stuntman, il nuovo singolo delle bambole di Pezza, che la rock band tutta al femminile in tour quest'estate nelle principali città italiane. Una storia di resilienza, una dimostrazione di forza rispetto alle tante avversità che la vita spesso riserva. Ascolta Stuntman, il nuovo singolo delle bambole di Pezza, fuori ora nelle principali piattaforme di streaming e in radio. Instagram le trovate come Bambole di Pezza Band, oppure Facebook bambolodipezza.music. E quindi adesso le ascoltiamo anche con questa nuova Stuntman. Prima però volevo leggervi una roba interessante, cioè praticamente questa. Allora, cioè, devo dire, interessante e quasi comica se non fosse drammatica. Vi ricordate la storia del governo inglese che ha fatto l'accordo col Ruanda? Perché ha detto praticamente arrivano i migranti, molto bene, noi li prendiamo e li buttiamo via in Ruanda. Dice, ma loro non vengono da Ruanda, li buttiamo in Ruanda,
li mandiamo lì,
tipo di scarica praticamente. Li mandiamo,
è un villaggio,
che vadano in Ruanda, forse li si porti in Ruanda, non li vogliamo qui. Bene, gli inglesi hanno fatto questo accordo con vergognoso dal mio punto di vista, col governo ruandese, in base al quale loro si pigliano migranti di cui il Regno Unito vuole sbarazzarsi e in cambio Londra gli versa del denaro. Questo è il meccanismo. Quanto denaro? Stando a un'indagine del, perché non è chiarissimo, del National Audit Office, ente di controllo del Parlamento, si parla di 370 milioni di sterline fisse più 100, c'è anche le percentuali, anche provvigioni, più 120 milioni dopo che si sarà superata la soglia dei 300 migranti, più ancora una quota di 20.000 sterline a migrante. Cioè, non è poco.
Quando Buzzi, della premiata ditta Buzzi Carminati, diceva che con le coppe, con la gestione degli immigrati si facevano più soldi che con la droga, c'aveva ragione.
Aspetta, aggiungi i costi per la verifica della richiesta d'asilo, le spese per favorire l'integrazione, i bonus per costi sanitari eccetera. Una simulazione della House of Commons Library stima che un totale di 300 migranti espulsi stanziati in Ruanda per 5 anni verrebbero a costare allo Stato inglese 541 milioni di sterline. Parliamo di 300 migranti. Ora, un totale di 1000 migranti espulsi e stanziati in Ruanda per lo stesso lasso di tempo, 661 milioni di sterline. Oh, poi c'è un'altra domanda che a me mi è venuta subito in mente, che è fondamentale, che c'è un articolo interessante sul Sole 24 Ore oggi in questa storia. È un'altra domanda che secondo me nasce un po' spontanea, no? Come si comporteranno i ruandesi con questi rifugiati d'arrivo del Regno Unito? Cioè, nessuno lo sa. Human Rights Watch, che è una ONG americana, dice che il Ruanda non è un paese libero e democratico. Parla di oppositori rapiti, aggrediti, uccisi, quindi li mandiamo lì. Con rischio pure che facciano anche la brutta fine, fra le altre cose, no?
Il rischio?
Sia che si parli di rifugiati in Ruanda o di rifugiati del Ruanda, dicono dall'associazione, quello che si vede è che le norme sui migranti sono buttate fuori dalla finestra se non corrispondono a quello che il governo vuole. La portavoce del governo ruandese, che si chiama Maloko, ha citato in una intervista alla BBC che Kigali, cioè il... l'esponente della che Kigali Ruanda non sa dire quanti migranti saranno accolti dal paese, cioè loro non lo sanno quanti migranti prenderanno, dipenderà da molti fattori. Quali fattori? Molti fattori. I precedenti giocano a sfavore. Israele aveva siglato un accordo simile con Kigali nel 2013, rescindendolo nel 2018 dopo la bocciatura della sua Corte Suprema. La Danimarca aveva tentato un'intesa ad hoc con Kigali, cioè praticamente vogliono mandare tutti i migranti di tutto il mondo, tutti in Ruanda, la nazione dei migranti espulsi da,
che diventerà anche ricchissima,
dal resto del mondo. La Danimarca ha tentato un'intesa ad hoc con Kigali, salvo battere in ritirata nella ricerca di soluzioni con altri partner europei. Mi pare di poter dire così, senza tema di smentita, che trattasi di una gran stronzata quella che si sta cercando di fare. Quindi insomma, da questo punto di vista probabilmente bisognerebbe cominciare a fare un altro tipo di politica, magari di integrazione, magari ragionando, ecco, perché anziché investire 600 milioni di sterline su prendere 1000 migranti e mandarli in Ruanda, perché non si investono questi soldi per creare delle politiche di integrazione? Perché tanto il problema è come svuotare, tra l'altro, al di là di come la si pensi sul tema dei migranti, è come svuotare l'oceano con un cucchiaino, cioè non è una roba che tu puoi continuare a versare, non so come la pensiate voi.
Io non capisco, cioè se... Allora, a quel punto io troverei, paradossalmente, più giusto che tu li prendi, li metti in una barca, la siliconi col cemento, perché se tu paghi
più coerente,
scusami,
dici,
no? Se tu paghi per liberartene, stanno costando, giusto?
Sì.
Allora perché non paghi per formarli, per esempio, e farli
per
lavorare e farli lavorare in categorie che magari tu hai difficoltà per il personale? Ma perché?
Vabbè,
tanto paghi.
Ragazzi, ci sono le bambole di pezza. Questa è Stuntman, torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Andrea Ra con Capo Clown alle 9:08 minuti su Radio Rock, venerdì 10 maggio, venerdì 10 maggio. Allora ragazzi, dovremmo, caro Maurizio, provare un collegamento telefonico questa mattina. Dico provare perché siamo lontani, molto lontani, ma vogliamo riabbracciare, ancorché virtualmente, Giovanni Visone di Intersos, che dovrebbe essere in questo momento a Kabul. Vediamo se riesco a mettermi in contatto con lui. Giovanni, ci sei? Buongiorno.
Buongiorno a voi, mi sentite bene?
Eccoci, ti sentiamo benissimo. Sei a Kabul, confermi, in questo momento, Afghanistan?
Sono qui a Kabul, in Afghanistan, dopo un... viaggio per visitare i progetti di Intersos in Afghanistan, anche in altre aree del paese.
Sì, adesso mi stavi dicendo che tra poco ripartirai, quindi puoi fare, diciamo, un piccolo bilancio di come stanno andando le cose. Noi ci stiamo occupando da sempre, sostanzialmente, di quello che accade, naturalmente, nello scenario di drammatico di Gaza, però insomma ci sono tantissime altre cornici dove purtroppo magari non infuria la guerra, ma c'è lo Yemen, di cui abbiamo parlato con te spesso, c'è il Sudan in questo momento, c'è Haiti, c'è il Congo, c'è l'Afghanistan, che comunque è uno scenario molto molto particolare. Ci racconti un attimo com'è la situazione lì e quello che state facendo voi a Kabul?
Ma intanto grazie, perché quello che gli afghani e le persone che lavorano qui mi dicono è: non dimenticatevi di questo paese e non dimenticatevi che qui oggi c'è una delle più gravi crisi umanitarie al mondo. L'Afghanistan vive in questo momento un momento particolare della sua storia, insomma, quelli che per tanto tempo abbiamo chiamato i talebani, che sono ancora i talebani, sono diventati il governo che controlla il paese, e c'è sicuramente meno violenza armata in questo momento nel paese, perché non c'è più una guerra, essendo finita nel 2021, Però la crisi umanitaria è enormemente peggiorata in seguito alla crisi economica che sta attanagliando l'Afghanistan, la totale mancanza di aiuti, di servizi. E visitando i nostri progetti ho veramente avuto la sensazione che se non ci fossimo noi in alcune aree del paese, se non ci fossimo non noi di Intersos, noi organizzazioni umanitarie, ma anche noi di Intersos,
certo,
alcuni servizi di in particolare servizi sanitari e servizi per le donne semplicemente non esisterebbero. E questa qui è una cosa ovviamente terribile.
Ecco, di che servizi parliamo? Ci puoi entrare un pochino più nello specifico e raccontarci proprio quello che manca in questo momento in Afghanistan?
Vi racconto quello che ho visitato perché sì, dà il senso della situazione. Io sono stato in una provincia molto povera e remota del sud, che si chiama la provincia di Zabul, leggermente un po' poco a nord, nord-est di Kandahar, che è una provincia, diciamo, di deserto e montagne. E qui esiste, in un'intera provincia che è ampia centinaia di chilometri, esiste un solo ospedale. Che per servire tutta questa provincia, dove la gente per arrivare deve fare ore e giorni di viaggio, e a seconda che abbia un mezzo di trasporto vada a piedi addirittura. Sì. E in questo ospedale le attività di salute materno-infantile, quindi parti sicuri, presa in carico delle donne pre e post parto, evitare complicazioni, tutta la salute riproduttiva per le donne e tutta la componente di cura della malnutrizione, i livelli di malnutrizione sono altissimi in questo paese dove non c'è abbastanza da mangiare,
certo,
e soprattutto nei bambini più piccoli e nelle mamme, quindi, che poi non possono dare il latte ai neonati, e quindi ho visto dei bambini veramente che senza cure mediche non ce l'avrebbero fatta. Per fortuna quando arrivano all'ospedale poi quasi tutti, oltre il 90%, ce la fanno, si riprendono, si recuperano completamente. Ma ecco, questi servizi sono garantiti dalla presenza di Intersos, altrimenti non ci sarebbero. Quindi una donna in Afghanistan di fatto non avrebbe accesso in alcune zone dell'Afghanistan, in molte zone dell'Afghanistan non avrebbe accesso alle cure mediche. Questo è il dramma assoluto che poi segna questa crisi umanitaria, certo, che stiamo vivendo. E se posso ti racconto un'altra cosa per dare la complessità di quello che è questa situazione. A un certo punto, oltre all'ospedale, noi sosteniamo alcuni centri di salute, diciamo, come se fossero dei piccoli ambulatori, anche se poi sono, diciamo, allestiti dentro le case di fango, diciamo, dei villaggi, in questi villaggi remoti sulle montagne, dove comunque vivono decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone intorno, sparse nei villaggi. E allora arriviamo a questo villaggio e io sono colpito dalla distanza che abbiamo percorso, da quanto lavoriamo in un'area remota e dispersa. Il nostro medico mi spiega: sì, ma questo qui è il villaggio dove noi siamo arrivati, poi tutti gli altri stanno oltre.
Certo.
E ci dobbiamo ancora arrivare.
Certo.
E quindi poi altre ore e ore e ore di gente che si sposta su, spesso, ripeto, senza avere neanche un mezzo di trasporto.
Invece per quanto riguarda il tema della, diciamo, della sicurezza, politico nel senso proprio della tranquillità, della sicurezza in giro per il paese, tu hai avuto sentore appunto di quello che è il tema appunto della povertà e di tutto quello che ci hai detto, hai avuto sentore di una situazione ancora molto instabile, di grande fragilità, oppure questo tema qui non c'è al momento, con tutto poi ovviamente quello che sappiamo è legato al governo dei talebani, per l'appunto, rispetto alla condizione della donna eccetera?
Ma sì, distinguiamo due cose. Allora, dal punto di vista del ci sono due eserciti o, diciamo, gruppi armati che si confrontano quotidianamente in una guerra, questo in Afghanistan non c'è più, e quindi non è che non c'è più una linea del fronte, non ci sono più bombardamenti,
sì.
Ci sono soprattutto a Kabul, degli attentati sporadici. Negli ultimi casi, diciamo, non piccoli, abbastanza dimostrativi, fatti da cellule dell'ISK,
sì,
l'ISIS, che questa volta in Italia si confonde, non sì, sono alleati dei talebani, anzi,
Sì. E sono quelli per intenderci che hanno fatto il che hanno rivendicato l'attentato a Mosca, no?
Esatto. E, però ecco la percezione di sicurezza, e questo le persone lo avvertono molto, sono dopo 40 anni di guerra, c'è una percezione di sicurezza dal punto di vista appunto della presenza delle armi, insomma, della guerra.
Certo.
E poi però certo ci sono altri problemi, uno che insomma noi su cui non abbiamo mai taciuto è la condizione delle donne e i molti passi indietro che sono stati fatti nel corso di questi ultimi due anni. È uno dei grandi drammi del paese il mancato accesso all'educazione per le donne, il divieto di proseguire gli studi oltre il sesto anno, quindi fatto oltre la scuola elementare.
Sì.
E questo ovviamente è un dramma. Per noi abbiamo mantenuto sempre una linea rossa molto chiara su un punto, cioè che avremmo continuato a lavorare solo insieme grazie alle nostre colleghe donne, che tra l'altro si occupano in maniera splendida delle attività di salute per le donne e di protezione. Siamo enormemente orgogliosi del lavoro che fanno.
Sì, immagino che possa essere anche molto difficile in un contesto di questo genere. Un pochino me l'hai accennato prima, ma parlando con le persone, con gli afghani che hai avuto modo di incontrare, popolo credo che sia anche molto fiero, in realtà è un popolo che è un paese che è stato più volte invaso da tutti praticamente, e che insomma martoriato nel corso della sua storia purtroppo. E qual è il termometro, verrebbe da dire, no, della sensibilità al momento della gente, ammesso che si possa poi descrivere come un'unica voce?
Ecco, no, una cosa che dobbiamo, probabilmente da cui dobbiamo liberarci, diciamo, nella nostra lettura dell'Afghanistan, che ultimamente ha avuto molte semplificazioni, è che non esiste un Afghanistan. Intanto l'Afghanistan è un paese molto grande, con anche grandi differenze tra diverse etnie, diverse culture che lo compongono.
Sì.
E anzi, una delle grandi difficoltà dell'Afghanistan è anche riportare questa diversità ad unità, è sempre stata. C'è un'enorme differenza in Afghanistan tra le città e le zone rurali, che vivono due realtà completamente diverse. Cioè le città hanno conosciuto uno sviluppo che le zone rurali non hanno assolutamente conosciuto, e questo è stato anche uno dei drammi degli ultimi vent'anni, diciamo, e il fallimento di quel tentativo che è stato fatto di portare, diciamo, una idea di democrazia e sviluppo in Afghanistan insieme alle armi, ma che la gran parte del paese non è stata toccata da questo cambiamento.
Dimmi pure, Giovanni.
No, e quindi ovviamente non esiste una persona che dice. Ovviamente quello che c'è in questo momento è un'enorme preoccupazione, certo, per il futuro del paese, per quello che succederà, e anche una grande richiesta veramente forte a noi, alla comunità internazionale, di non dimenticarci, di non sparire.
Benissimo, io voglio ricordare il vostro sito, che è intersos.org, per partecipare, per entrare in contatto con voi, per donare, insomma, per far sentire il vostro supporto per quanto riguarda i progetti Intersos, non soltanto in Afghanistan, in generale. Poi appena torni, quando vuoi, Giovanni, magari ci passi a trovare in studio e ci racconti un po' a 360 gradi di cosa vi state occupando in questo momento, va bene?
Con grande, grande piacere. Scusate la voce un po' bassa, questi giorni sono stati comunque impegnativi.
Beh, immagino, va benissimo. Ti aspettiamo presto qui in studio, allora.
Grazie.
Giovanni Visone di Intersos, in collegamento da Kabul, dall'Afghanistan. A presto, grazie Giovanni. Ascoltiamo i Queen con David Bowie, con la loro Under Pressure. Poi torniamo col Sollazzo del Pappagallo, i film in uscita in questo weekend. I vostri messaggi al 3899 106 600.
Radio Rock Podcast.
Queen con Under Pressure, insieme a loro anche David Bowie, insieme a noi invece Boris Sollazzo. Ciao Boris, buongiorno.
Buongiorno.
Il Sollazzo e Pappagallo. Partiamo subito a bomba, perché ci sono un sacco di film in uscita in questo weekend. Poi i vostri messaggi al 3899 106 600. Prima però il primo dei film in uscita, Il Gusto delle cose. Partiamo da qui, di Tran An Ung con Juliette Binoche, eccetera, eccetera. Vai.
Sento dell'ironia nel dire Tran An Ung.
Eh beh, Tran An Ung, che devo dire? Tran An Ung.
L'uomo che ha vinto un Leone d'Oro.
Oh, no, perché non volevo sbagliare a pronunciarlo, capisci? Sì, sì. È tutto lì.
No, no, è un grandissimo autore che non vedevamo da un pezzo. Uno di quelli che fa pochi film e li fa tutti belli.
Sì.
Adesso non mi ricordo il titolo completo, però è famoso per aver fatto un film che ha nel titolo La papaya verde, che è bellissimo.
Sì.
È tipo, no,
cioè, è il film, il titolo è La papaya verde, che è bellissimo.
No, che ha nel titolo le parole verde. Papaya verde, tipo il coraggio inconsueto della papaya verde.
Beh,
no?
Bello. Vediamo se qualcuno.
Adesso vediamo
subito. Viva la
il profumo della papaya verde. Era molto più semplice.
Era più bello, viva la papapappa con la papaya verde.
Beh, sì, il coraggio della papaya verde non era male. Trovate voi il vostro titolo preferito con la parola, con le parole papaya verde.
Potremmo farlo.
Sì, sì. Anzi, no, sai che potremmo fare? Quello lì, sostituisci il titolo di un film con le parole papaya verde.
Anche,
tipo, non
anche.
Ci resta che papaya verde.
Invece a me quello che fa morire sono i mimi con i titoli dei film, a cui però devi cambiare una lettera.
Sì.
Ah, tipo, bello, ah sì, Pariconi, dai, Pariconi, dai, su, ancora. Lo fate ignoranti.
Ah, ecco.
Va bene.
Bellissimo.
Lo so. Possiamo farla, secondo me possiamo passare un'ora facendolo così. Io manderei messaggi e noi dobbiamo
indovinare. Però indovinare. Ho chiesto un po' troppe cose, secondo me.
Ma loro sono più intelligenti di noi e ce la faranno.
Senti, io quando ho visto il trailer di sto film ho pensato,
ma quale film?
Cioccolato.
Il gusto delle cose.
Il gusto delle cose.
Allora,
cioccolato.
Pensai che Pariconi comunque è migliorato.
Prende Pariconi. Cioè, a fa lunga.
Allora, non è che sono migliorato, è che tu mi hai scoperto adesso. La distanza è che non ci vediamo più.
Sei migliorato tu in
quando
realtà.
Quando le cose non ce l'hai più, le
è
apprezzi.
Vero, è vero. Però sei migliorato, Pariconi, ti assicuro, prima eri una mezza sega. No.
Come ho fatto a migliorare?
Ecco,
ti sei messo lì?
Si è curato con la papaya verde.
Ah, okay.
Allora, c'è un problema secondo me con i film sul cibo, che sono come i film sul pugilato, no? Sono film ancestrali, è difficile farli male. Se voi pensate anche a... mi ricordo un film con Martina Gedeck e Sergio Castellitto, che non era niente di che, che poi era stato rifatto, mi pare, da Aaron Eckhart, che serve, o era Sapori o Dissapori o qualcosa del genere, e oggi con i titoli non vado benissimo. Anche quello che era banale, insomma, abbastanza banale, però riusciva, perché io mi sono dato una spiegazione abbastanza facile. Il cibo da ricette d'amore, bravissimo. Il cibo dà un senso di convivialità, cioè è come se metti l'autore, il regista, lo sceneggiatore, gli attori attorno a un tavolo e con il pubblico, e in qualche modo si crea un dialogo che è più facile. Lo stesso vale per esempio per i film sul pugilato. Perché? Perché risolvere una questione tramite delle regole, però tramite la violenza, una violenza però controllata, una violenza che non turba, perché appunto è all'interno dello sport, è qualcosa che fa parte di noi, che tira fuori le forze ancestrali ma allo stesso tempo le controlla. E questo fa sì però che spesso e volentieri, a meno che tu non trovi una soluzione, come ultimamente è successo con film che usano la cucina come sede di un thriller, questi film rischiano di essere un po' tutti uguali, un po' tutti banali. Vale per i film sul pugilato e vale per i film sul cibo. E in più, Il gusto delle cose è proprio un film sul cibo, cioè è proprio un film, Maurizio diceva, cioccolato, in cui fare cucinare, trasformare il cibo, mangiare, godere del cibo è la parte fondamentale. Quindi sembrerebbe qualcosa che è immutabile, sì, rispetto a tutto il resto. E in realtà non è così. Uno, perché Tran An Ung è un genio. E due, perché ci sono due attori straordinari. Quindi diventa di fatto una sorta di porno soft col cibo, nonostante non si veda un metro di pelle,
sì,
e nonostante i due protagonisti praticamente non si tocchino.
Okay.
Questo perché? Perché lui riesce a prendere il cibo e a farlo diventare il cuore di una relazione che ha una profondità che va ben oltre il desiderio di lui di sposare lei e il desiderio di lei di essere devota a lui in una maniera così indipendente che credo che ognuno di noi potrebbe trovare la soluzione a tutti i problemi della lotta tra femminismo e maschilismo all'interno di lei, che riesce ad essere la donna più figa e indipendente del mondo e allo stesso tempo essere devota al suo uomo. E lo stesso vale per lui, cioè lui è completamente devoto a lei e allo stesso tempo ne riconosce la, la grandezza, la bellezza, la bravura che è indipendente dal suo amore. E
bene,
tutto questo succede in un contesto apparentemente ed esteticamente come dire povero, perché le cucine sono quelle di, è un film in costume, in cucina di due secoli fa, le pentole sono quelle pentole scorticate
di rame.
Di rame, quasi da esercito. Si cucina non con l'eleganza di Masterchef, ma si cucina mettendoci muscoli, mettendoci fatica, mettendoci sudore. Eppure ogni gesto è elegante, perché è ripreso in maniera straordinaria, okay, e perché è fatto in maniera straordinaria. Oltre a questo c'è un'altra cosa meravigliosa: i due, Benoît Magimel e Juliette Binoche. Benoît Magimel secondo me è tra gli attori maschi uno dei più bravi in Europa,
sì.
E Juliette Binoche sono stati insieme, hanno avuto anche una figlia,
ah, okay,
e si sono lasciati, quindi c'è ancora questo aspetto
più difficile, ancora
più struggente e lacerante di loro che recuperano una passione che conoscono e che in qualche modo, no, castrano attraverso questo.
Bene,
che poi non è castrano, ma sublimano in realtà.
Bene, bene, bene. Allora,
è un film di una bellezza. E scusate, sì, chiudo, perché certo, avete sentito tutti quanti: ah, ma perché non hanno mandato Anatomia di una donna a, agli Oscar, e hanno, sì, mandato Il gusto delle cose. Guardate Il gusto delle cose e capirete che al posto di un film per quanto bello ma ideologico, con alcune rigidità, hanno mandato un film che 20 anni fa avrebbe vinto a mani basse l'Oscar per il miglior film straniero, perché 20 anni fa era un modo anche per conoscere gli altri paesi, e qui c'è anche tutta la cultura gastronomica francese. Adesso preferiscono i film più ideologici e politici, ma è questo quello che ha preso il posto. Lo vedrete e direte: vabbè,
il gusto delle cose.
Non una caduta, ovviamente.
Solo giudizio, caro Boris.
Si deve vedere, mangiare, bere,
la
dire, fare, baciare.
De Dodin Buffon, questo è il titolo originale.
Perché Dodin Buffon è il, come si chiama, il nome del, sì, protagonista maschile,
no,
dicono... che è appunto un grande cultore, sì, un grande gastronomo. Sì.
Ci dicono papaya verde fritta alla fermata del treno,
no, esatto,
non fa una piega assolutamente. Ragazzi,
la,
ci,
la
ci fermiamo un attimo. Il profumo della papaya verde è quello vero, però profumo,
sì,
papaya,
papaya.
Il profumo della papaya verde, ok, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
Radio Rock Podcast.
Benissimo, io vi ricordo, Radio Rock presenta questa sera rigorosamente al Wishlist Club il concerto dei Pachi da Pietra, quindi venerdì 10 maggio Wishlist Club, usciti lo scorso anno, un nuovo album Accetta e Continua, la band ritorna a Roma per un unico show e in apertura ci saranno i Malclango, l'ingresso è di 12 euro, biglietti ancora in prevendita. Ma affrettatevi, perché il concerto è questa sera e non rischiate di rimanere senza il vostro biglietto su dice.fm, dice.fm, venerdì 10 maggio, questa sera, Pachi da Pietra al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma. Radio Rock, 40 anni suonati, un altro evento per i nostri 40 anni. Intanto, papaya verde meccanica, ci scrive qualcuno. Papaya verde, quel supereroe con la lanterna. Abbiamo parlato del gusto delle cose. Ora mi rivolgerei all'interno del sollazzo del pappagallo.
Sai che pensavo
a
che
Mother's Instinct,
più successo,
sì,
il gioco dei mimi cambiando una lettera. Invece
troppe cose abbiamo detto, confondi, sì, ancora, sì, devi andare su una cosa singola e chiara. Mother's Instinct, vai, vai.
Allora, Mother's Instinct è esattamente la cosa inversa del gusto delle cose. Se volete, non, cioè, dopo esservi riappacificati col mondo e col cibo e con l'amore, con il gusto delle cose, potete tranquillamente andare a vedere Mother's Instinct e ricordarvi che comunque stiamo in un paese, non in un paese, in un mondo piuttosto brutto. Olivier De Pass, allora, è una storia di cinema già molto interessante, perché che cosa fa? Jessica Chastain, che ha un marito italiano,
sì,
tra l'altro vi consiglio di andare a recuperare l'intervista, forse a Jimmy Fallon, in cui lei racconta il marito italiano e della gestualità italiana,
sì,
di come la inquieta, ed è molto divertente perché non è tanto stereotipata quanto effettivamente immaginare qualcuno che non la conosce viverla a casa costantemente. Ed è tutto incentrato sul fatto che quando lei dice qualcosa che può portare sfortuna, lui si tocca gli attributi e vedere loro come reagiscono effettivamente fa impressione.
Sì, sono delle cose che noi diamo per scontate, sì, ma che effettivamente viste con gli occhi di una persona che non è italiana, sì, sì, effettivamente risultano abbastanza
che grotteschi. Tutto nasce da una intervista che lei fece a Venezia, c'ero pure io, dicendo non capiva perché non voleva frequentare il marito perché ogni volta che passava
un carro
funebre si toccava e diceva questo è un necrofilo perché non effettivamente sono, non poteva immaginare altro,
certo,
insomma,
poteva immaginare un gesto scaramante
e poi disse quando ho scoperto che era superstizione non so se mi sono sentita consolata. Comunque detto questo fa capire che Jessica Chastain è la donna più bella del mondo, è la donna più intelligente del mondo oltre ad essere la donna più bella del mondo. Che cosa fa Jessica Chastain? Appunto, vedendo molto cinema europeo, vede Doppio Sospetto dopo aver saputo che ha vinto 9 premi Magritte e ne rimane folgorata, chiama Anne Hathaway e voi immaginate già Jessica Chastain e Anne Hathaway che sono amiche e si chiamano, cioè già a me questa cosa proprio anche l'idea che stanno all'altro capo del telefono già per me è un porno lesbo.
Però questa è la fantasia malata tua.
Lo so, però insomma sono due donne meravigliose, sì, piene di talento, cioè per me basta che si parlino al telefono, anche perché che vuoi che faccia io a questa età ormai. E gli fa, senti tesoro, le nostre carriere sono in auge, tutti ci amano, perché non vuoi fare un thriller su due madri degli anni 60 completamente pazze? E Hathaway gli dice, certo, quanto c'è di soldi? E lei, ho parlato di soldi? Non ho parlato di soldi. Siamo con un belga, un regista belga, e abbiamo solo 3 settimane per girare. Ora, immaginate, per mentre per un italiano 3 settimane sono già poche, ma comunque magari c'è chi come Ciro De Caro e altri sono riusciti a farli in poco tempo i film, per gli standard hollywoodiani, ma anche del cinema americano indipendente, è impossibile fare un film in 3 settimane.
Okay.
Loro però sono amiche, hanno una grande alchimia, riescono a farlo e fanno un cazzo di capolavoro.
Sì, eh?
Perché ci voleva solo l'amalgama che avevano loro. La storia è questa. Io posso raccontarvi solo l'incipit della storia perché il resto sennò faccio spoiler.
Certo.
Ci sono queste due famiglie molto amiche, in particolare lei, Alice e Céline. Sono le classiche donne degli anni 60, dei suburbs degli anni 60, mariti di successo, loro bellissime, pettinatissime, con dei figli piccoli che giocano insieme, tutto è perfetto. Un giorno però, adesso non mi ricordo mai i nomi, però mi pare la figlia di Céline, il figlio di Céline cade dal terrazzo mentre è controllato da Alice. Ok, voi potete solo immaginare cosa comincia da questo,
okay,
da questo percorso,
sì.
C'è una parte legata al dolore e al desiderio di vendetta che è la parte più fisica, più carnale di, sì, questo thriller, e poi c'è tutta la parte politica, cioè il regista Mar de Pass riesce a metterci dentro tutto quello che era quella società, cioè quelle donne arrivano in una spirale di follia non solo perché sono colpite in maniera diversa da un dolore indicibile, da una parte una che non poteva fare nulla, ma vede
senso di colpa, immagino,
vede quello che considerava un figlio suo cadere mentre lo custodiva, dall'altra una donna che perde il figlio, ma c'è anche tutto il ruolo della donna, cioè donne definite dalla maternità, donne definite dal loro ruolo che vengono sottratte a questo ruolo, la repressione feroce che c'è della figura femminile che alimenta questa follia, alimenta questo thriller, dà delle nuove regole, dà delle nuove possibilità di crudeltà. È un grado di crudeltà della storia, non delle donne, che cresce perché è una storia spietata, è una storia impietosa. Tutto questo veramente come in un contesto... Adesso io odio chi dice pasoliniano quando qualcosa non è pasoliniano, ma in un contesto hitchcockiano, okay, perché è davvero quel tipo di grammatica. Cioè riesce senza tirar fuori un coltello, beh, senza semplicemente con la presenza, il modo in cui li muove all'interno del set, il modo in cui li fa parlare, il modo in cui è montato, riesce a costruire questo minuetto nero che è qualcosa di pazzesco.
Quindi Mother's Instinct,
sì, si deve vedere,
si bello, deve bello, vedere, bello, abbiamo già due, però bei film, due bei, si deve
non
vedere,
non vedetelo nella stessa giornata perché sennò uscirete pazzi,
i due film dici?
Sì.
No, forse no, magari uno,
o se dovete prima Mother's Instinct e poi il gusto,
okay,
delle cose,
ok perfetto. Oasis
Today. Radio Rock Podcast.
Fortunate Son, Credence, Clearwater Revival, il nostro super classico. Allora Boris, prima di parlare del prossimo film, due cose al volo su due richieste da parte dei nostri ascoltatori al 3899 106 600.
Io lo so interrompere.
Uno è una serie TV e uno è un film uscito da poco al cinema. Allora, la serie TV è The Tattooist of Auschwitz, se l'hai vista, ti chiedono.
Il Tatuatore di Auschwitz, sì.
E poi l'altra è invece il film è invece Past Lives. Che mi dici?
Allora, vado velocissimo. Past Lives, bellissimo. È una delle rare volte in cui da una cinematografia molto lontana esce fuori un lavoro universale che riesce ad essere sia d'autore che popolare. Diciamo, è una caratteristica che molto spesso ha forse giusto il cinema europeo, no? Che è un cinema che ha la giusta occidentalità per essere popolare per una grande fetta di pubblico, ma anche una grande storia culturale che gli permette di essere d'autore. Past Lives ci riesce, insomma, spostandosi più ad Oriente e anche in un periodo in cui invece questo tipo di film non funzionano tanto, e la dimostrazione è stata che non so se ha fatto 2 o 3 milioni qui in Italia, okay. Quindi insomma è stato un film che è andato molto bene. Il Tatuatore di Auschwitz, io l'ho detto già mille volte,
che non glielo fate ripetere.
No, no, nel senso, abbiamo avuto... Basta, non mi fate parlare di Auschwitz. Questa potrebbe essere la fine della mia carriera, sì. Ma comunque siamo là vicino, manca poco.
Sì. Con come senza Jimmy Carr, ci provi continuamente.
Una senza battuta. Il film sull'Olocausto sono un genere che, come il western, a un certo punto è diventato esausto, no? Sì. Cioè è arrivato un po' come il western dopo Peckinpah. Aveva veramente pochissimo da dire.
Per quello Lo Zoo di Interesse, secondo me, è un film pazzesco, perché racconta un'altra realtà, diciamo,
esatto.
di quell'universo lì. Diciamo.
Che è una cosa che dice Gunn, no? Cioè, i film sui supereroi sono come i western, cioè dopo c'è solo la parodia o il rovesciamento, e lui considera appunto i suoi guerrieri il rovesciamento dei film sui supereroi. E come insomma è stato il western, Dominic Jones, insomma dopo un po', quando lo abbiamo ripreso, è sempre stato lo sguardo altro, e serve uno sguardo altro anche dopo la Schindler's List. Inevitabilmente c'era qualcosa che doveva andare oltre, tant'è vero che l'entusiasmo per La Vita è Bella nasce tutto da questo, dal fatto che c'era uno sguardo altro, e addirittura questo entusiasmo è andato oltre il valore del film. Il Tatuatore di Auschwitz è una di quelle cose là, cioè tu guardi la storia da un buco della serratura abbastanza piccolo e da un contesto estremamente limitato, e poi appunto come nel caso di Glaser guardi altro.
Sì.
E perché ci dimentichiamo che l'epica dell'orrore universale è fatto però di momenti quotidiani.
Ok.
E quindi insomma
ti è piaciuto?
Bene, devo dire.
Ti è piaciuto?
Quasi sembrava Gianni Canova.
Senti, c'è qualcuno che ti chiede, a parte ti fanno i complimenti per il festival di Palombara, veramente ben organizzato.
Grazie.
E con tantissimi ospiti. Qualcuno ti chiede un telegrafico, cosa ne pensi dell'assegnazione dei David, se avresti cambiato alcuni vincitori in qualche categoria, un giudizio, per esempio Moretti completamente bocciato tra virgolette, forse Riondino avrebbe dovuto vincere come miglior regista esordiente secondo qualcuno, almeno per le categorie principali, sei d'accordo, non sei d'accordo? Faccio un brevissimo riassunto, diciamo così.
Allora, non ci sono state ingiustizie clamorose.
Perché tolto Moretti, l'impressione è stata un po' che li abbiano divisi un po', come dire,
ecumenicamente. Se tu vai a vedere Oscar, adesso quelli che
contentiamo tutti.
Quelli che seguo io, che sono fondamentalmente Oscar, Magritte, Goya, César e David, si è passati da arriva un film e si mangia tutto.
Okay.
Manuele Cencelli, mando i tecnici.
Suddividiamo tutto.
Devo dire che allora io faccio un'analisi, perché poi è sempre un gusto personale, quindi pure io avrei dato probabilmente il migliore esordio a Riondino, probabilmente l'attore non protagonista l'avrei dato a Adriano Giannini per Adagio, però sono dettagli. Secondo me, se uno vuole fare un'analisi diciamo sistematica, capisci che in Italia probabilmente comincia ad esserci da parte dello stesso sistema cinema, perché non vi dimenticate che non siete voi o noi a votare, cioè io sì, voi no, a votare per i David, ma è i giornalisti, i registi, gli autori, gli attori,
gli addetti ai lavori, insomma.
Quello stesso ambiente sta cominciando a rifiutare un certo tipo di cinema, che è sostanzialmente quello di Moretti e della Rohrwacher.
Okay.
Cioè quel tipo di racconto che ha una sua peculiarità molto forte e cerca una peculiarità italiana e una cifra autoriale molto forte. Secondo me sbagliando, perché la Rohrwacher e Moretti, e questo dovrebbe far pensare, sono quelli che più facilmente invece vanno all'estero, in un certo estero, certo non andranno negli Stati Uniti,
okay,
però vanno in Francia, vanno in Olanda, vanno in Belgio, quindi è un po' mio poi come cosa. Dall'altra parte io ho visto il classico caso Verdone, no? Non so se vi ricordate che Verdone prendeva 8, 9, 10, sì, 12 candidature e poi 0, 1, 2. E lo stesso è successo con la Paola Cortellesi. A me sembra folle che appunto prende la migliore regista esordiente, che già insomma fa il film più venduto della cosa, sembra veramente il premio di consolazione. Mi sembra folle che un film che è stato così apprezzato, venduto in 50 paesi, sì, amato dalla critica, venduto ovunque, prenda 5 Oscar quasi tecnici, poi non erano Oscar tecnici, gli dai la migliore protagonista che probabilmente non era, non gli dai la migliore regista. Sembra davvero un po' Greta Gerwig e Margot Robbie, non ti faccio entrare nel salotto che conta, perché comunque tu sei appunto la Verdone femmina. Sì. Mi sembra che il David continui a dimostrarsi, poi Piera è un'amica e tutto tanto, però continui a dimostrarsi il salotto un po' invecchiato di nonna, in cui entrano i nipoti, magari cambiano la disposizione dei quadri, però è sempre nonna che decide cosa si mangia, che si mette come soprammobile.
C'è stata una polemica di un costumista, Sergio Ballo, che di Rapito di Bellocchio, anche Rapito di Bellocchio diciamo che ha preso dei premi, diversi premi, tutti molto tecnici. Anche Rapito di Bellocchio, che bellissimo
per me era,
film,
per me era il miglior film,
ecco, e ha fatto questa polemica sulla consegna lontano dal teatro da parte delle
Ballo è stato un momento storico, cioè una di quelle cose che non ci scorderemo più, perché ha iniziato giustamente a dire quella roba che io ho sentito pure su Hollywood Reporter, quella roba imbarazzante di Biggio nel sottoscala che premiava scenografi e costumisti. Io ho fatto questo editoriale in cui non ho voluto nemmeno inferire, però ho fatto notare: se pensate che scenografi e costumisti siano meno importanti di registi e attori, contate che i registi hanno vinto 14 Oscar e scenografi e costumisti italiani 19 in 2. Quindi insomma, dovreste forse fare il contrario, portare Garrone a prenderlo nel sottoscala, con tutto l'amore per Garrone, che gli voglio bene.
No, certo.
Però insomma, quella è stata una scelta totalmente folle, che secondo me fa capire che tu non hai un'idea chiara di quello che c'è. Ma lì, sai ragazzi, cioè, voi pensate, allora, vuoi andare in Rai? Ok, vai in Rai. Secondo me la collocazione perfetta è la Sky, però vai in Rai. Lo dai a Luca Tommasini, cioè musica e TV. Quindi che ne può capire adesso con tutta la volontà, certo, Luca Tommasini in conduzione, Carlo Conti e Alessia Marcuzzi,
cioè troppo
il game show popolare, certo. E il reality.
Invece siccome dobbiamo chiudere, cioè, telegrafico su Troppo Azzurro e Il Mio Posto è Qui, perché dobbiamo proprio chiudere.
E in tutto questo un pubblico di merda, perché poi Davide Donatello è un pubblico di Radical Chic, okay, insopportabile.
Vai.
Allora, Troppo Azzurro e
Il Mio Posto è Qui.
Il Mio Posto è Qui ha vinto Bari, film di Cristiano Bortone. Dico solo una cosa: andatelo a vedere, bello. C'è Marco Leonardi che fece Maradona nella mano dei Dios, che fa questo omosessuale di mezza età calabrese, sì, e già dovrebbe piacervi per questo.
Sì.
Marco Leonardi
è calabrese o perché è omosessuale?
Per tutte e tre le cose.
Le tre cose combinate, diciamo che sono abbastanza particolari. E lo fa benissimo e tutto quanto. E noi dovremmo fare, secondo me, se ti va, una serie di interviste non legate alle uscite, ma legate ai tipi di artisti. Ecco, Marco Leonardi è un tipo di artista interessantissimo. Fa Nuovo Cinema Paradiso, diventa un divo praticamente nel Sud America, fa un sacco di film, attraverso un sacco di film iconici, La Mano di Dio, Anime Nere, che vince un sacco di David, vince appunto Il Mio Posto è Qui. È uno veramente bravo che secondo me ti può raccontare, su cui uno dovrebbe scrivere un libro. E questo è il mio Posto è Qui, sicuramente non si può vedere di quelli.
Ok, Troppo Azzurro. Morti,
tra l'altro, diretto da Cristiano Bortone, che è uno che ha sempre fatto film molto gradevoli, tipo Rosso Mancino, molto bellini. Molto sfortunato, sia come produttore che come regista, meriterebbe molto di più. È il primo che ha fatto fare con la Cina, eccetera, eccetera, eccetera. Troppo Azzurro è Gianni Di Gregorio che incontra Carlo Verdone, che incontra Nanni Moretti, con però un protagonista, nel senso, non parlo del valore cinematografico, ma parlo della capacità di raccontare le estati romane indolenti. con un protagonista che viene tirato proprio per i capelli dalla generazione attuale, che è, da generazione di maschi attuali, che è una generazione che ha paura di vivere, no? Cioè che ci viene raccontata come che parla molto, che chatta molto, che non ha voglia di fare sesso, eccetera. La storia è una storia proprio morettiana, verdoniana, di Gregoriana. C'è un ragazzo che rimane a Roma, sì, d'estate con il suo grande amore, tra virgolette, perché per la prima volta ha avuto il coraggio di, lui che studia, va già all'università, di staccarsi dai genitori e dire vabbè, faccio, sì, le vacanze da solo, però tutti i suoi amici si sono già organizzati perché erano meno indolenti di lui, e quindi rimane a Roma. Da una parte questa ragazza che però è irraggiungibile, dall'altra una ragazza che incontra quando si fa male, si lancia dell'olio bollente addosso e che sta a Rimini. In teoria sarebbe facile, la trama sarebbe facilissima. Lei sta a Rimini, è una gnocca, incredibilmente, nonostante tu sia un torzolone, si innamora di te, okay, vai a Rimini, finisce il film. No, lui non ci voglia fare un cazzo, perché di fatto al di là di Di Gregorio, Nanni, Moretti e Verdone, questo è praticamente cosa succederebbe se Dawson di Dawson Creek nascesse a San Giovanni. Ed è sostanzialmente,
dobbiamo chiudere benissimo, chiudiamo su questo,
però molto carino, okay. Sono curioso di vedere Filippo Garbagallo, che è il protagonista e il regista, come se la può cavare con qualcosa che non è la sua generazione e forse un po' lui stesso.
Bene, Silvia Chiosa dicendo: i premi a quella monnezza di Io Capitano sono chiaramente il contentino a seguito della delusione degli Oscar. È d'accordo?
Beh, come dico, che se Riondino e io lo
tocca piano,
sono solidale assolutamente. Se Riondino fa il post con la russa rovesciato prima del 22 aprile, quando si sono chiusi David, probabilmente non vince nessun David.
Benissimo, grazie a Boris Sollazzo, settimana prossima, ciao a tutti, noi ci ritroviamo lunedì mattina alle 6 per il The Rock Show, adesso con voi Gagarin insieme a Tatiana e Marco, ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6, Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.